Possiamo leggere il capitolo primo di Efesini, dal versetto 3, si può leggere anche, insomma, tutto il capitolo 1 di Efesini. L'abbiamo visto esattamente l'anno scorso, a luglio, però vedrete che troveremo sempre delle novità di vita per ognuno di noi. Allora, chi è che vuole leggere? Graziella.
Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito, che egli aveva determinato in se stesso per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo, in Cristo, come tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità secondo predestinati, secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza ed avere in Lui creduto, siete state sigillate con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la caparra della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà a lode della sua gloria. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Amen.
Amen. Cari fratelli e sorelle, è un capitolo come tutta la parola di Dio. Quando la leggiamo e la rileggiamo ci riempie di non solo di gioia, ma ci incoraggia, di speranza, perché ci spiega delle cose che solo il Signore ci può rivelare attraverso il suo Spirito, così come ci dice. praticamente ci ha fatto tutto il programma, di un programma che non è quello che si consuma nei nostri giorni così. Abbiamo sempre lo sguardo rivolto alle cose della terra, ma anziché dovremmo rivolgere lo sguardo a quelle che invece il Signore ci propone. E insomma, questa è una cosa che abbiamo visto l'anno scorso, ma chi di voi te lo ricordava più? Lo ricordavate? Non credo. Però certo che poi chi legge la parola di Dio, abbiamo visto che è un alimento continuo e costante. Poi andiamo un attimino in Levitico. Capitolo 24 e i versetti che vanno dal 10 al 16. Se qualcuno vuole leggere.
Leggo io. Il figlio di una donna israelita, ma di padre egiziano, uscì in mezzo ai figli di Israele, e fra il figlio della donna israelita e un israelita scoppiò una lite nell'accampamento. Il figlio della donna israelita bestemmiò il nome dell'Eterno e lo maledisse. Così lo condussero da Mosè. Sua madre si chiamava Shelomit, figlia di Dibri e della tribù di Dan. Lo misero in prigione finché fosse loro indicata la volontà dell'Eterno. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo: Porta quel bestemmiatore fuori dall'accampamento. Tutti quelli che l'hanno udito posino le mani sul suo capo e tutta l'assemblea lo lapidi. Parla quindi ai figli di Israele e di loro: Chiunque maledice il suo Dio porterà la pena del suo peccato, e chi bestemmia il nome dell'Eterno sarà certamente messo a morte. Tutta l'assemblea certamente lo lapiderà. Straniero o nativo del paese, quando bestemmia il nome dell'Eterno, sarà messo a morte. Amen.
Amen. Vedete quanto è importante avere conoscenza soprattutto di chi è l'Eterno. E abbiamo visto questa donna che era ebrea, ma se avete notato bene,
Dice
non
Israelita.
aveva proprio obbedito alla parola di Dio. Cioè il figlio di questa donna. Perché? Perché aveva sposato un egiziano, mentre il Signore voleva che tutto restasse all'interno del popolo di Israele. È proprio il figlio di questi. Vai a capire che cosa c'è nel DNA, nello spirito, nessuno. È proprio il figlio di questa israelita, no? Dal padre egiziano, che bestemmiò il nome del Signore. Evidentemente era per metà. Comunque, adesso non possiamo scendere in questi particolari, ma sostanzialmente, certamente che chiunque fa il male e bestemmia il nome del Signore è degno di essere messo a morte. È degno di essere messo a morte. Certo, oggi come oggi non è più questo consentito. Noi qui stiamo parlando della legge mosaica, ma la cosa che ci interessa è capire l'importanza così di quello che ci viene detto dalla parola di Dio, per quanto riusciamo noi a comprenderla. E voi dovete immaginare che chi ha commesso questa bestemmia contro l'Eterno può essere un vostro figlio, e che nel momento che ha fatto questo, uno è sfuggito al vostro controllo perché non siete riusciti ad allevarlo nel rispetto e nel timore del Signore. E che cosa c'è di più amaro che veder lapidare un figlio? Ma poi ci sono scritte altre cose nella scrittura e le conosciamo bene. Capisco che non è facile la riflessione che stiamo facendo. Però chi ama padre, madre, più di me, figlie, non è degno di me. Questo dice il Signore. Il dolore è grande per la perdita di qualcuno, soprattutto poi in modo così, in una maniera così sconsiderata nei confronti del Signore. Ho voluto prendere questo piccolo particolare per farci capire che un giorno potremmo essere separati per sempre, per l'eternità, anche tra di noi. Ed era quell'esempio, questo esempio che faceva questo libro che avevo letto recentemente sul peccato, sulla lepra, quando, forse avevo già detto, quando venivano presi, chiunque veniva preso di una tribù, non dico solo in Israele, ma questo racconto avviene, è successo qualche anno fa nell'isola delle Hawaii, dove quando è stata individuata la lebbra sono state prese tutti per poter salvare la popolazione, tutti, piccoli e grandi, quelli che erano a contatto con la lebbra, e l'autore parla del peccato, erano stati separati, portati in una montagna, erano esclusi dalla vita e dalla civiltà, ed erano stati portati fuori, lontano dagli altri. E questo è il senso che ci vuole dare. Il peccato è un qualcosa che ci separerà per sempre, per tutta l'eternità, dai nostri cari. E questa è una cosa anche nella quale dovremmo riflettere. Leggiamo ancora, vi leggo ancora in Romani, capitolo 12, versetto 2. Vediamo se ci arrivo. In questa maniera c'è qualche. Eccolo qua, capitolo 12, versetto 2. Voi sapete che eravate gentili, trascinati dietro gli idoli muti secondo come vi si conduceva. Capitolo
12.
No, scusate, ho letto Corinzi, abbiate pazienza, per quello stavo pensando, ma qua c'è qualcosa che non quadra. Eccolo qua. Ecco, non vi conformate a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole volontà di Dio. Poi facciamo così: ci sono ancora due o tre cose che sono brevi, però sono dei versetti che mi piacerebbe leggere perché hanno a che fare con la cosa. Allora, se uno può leggere Galati 1,4, un altro si prepara con 1 Giovanni 2,17, 1 la prima lettera, e un altro Apocalisse 4,11. Allora, Galati 1,4, chi è che legge?
Aspetta, io non lo
Chi è
trovo.
pronto? Chi è pronto?
No, ce l'avevo prima.
Sì. Però giro io. Allora, uno qua, lo leggo io. Che è stato dato, quindi sta parlando di Gesù Cristo, lo leggo dal 3, grazie a voi, pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio, secondo la volontà di Dio, nostro Padre, a quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allora poi c'è qualcuno che legge 1 Giovanni 2,17.
A due lei.
Allora, mentre che la cerca quello, un altro va in Apocalisse 4,11.
1 Giovanni 2
17, versetto 17. Vai, vai.
Allora, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Ecco, ecco, non è poco. Poi? Poi qualcuno legga Apocalisse 4, versetto 11.
Ecco io.
Sì.
Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create.
Eccoti. Chiuso l'argomento. Chiuso l'argomento. Dopo queste parole potremmo andarcene a casa. Vero? Allora, cari fratelli e sorelle, vedete, quando emerge un conflitto, noi siamo attaccati alle nostre, alla nostra realtà, siamo talmente attaccati, perché siamo attaccati perché siamo convinti, l'ho detto mille volte, lo ripeterò sempre, siamo convinti che questa sia l'eternità e siamo attaccati, è per quello che non abbiamo timore. Non abbiamo timore di Dio, per questo motivo. E questo è. E quindi c'è, quando emerge un conflitto interiore, emerge perché spesso non è stato risolto. Allora noi abbiamo bisogno di risolverlo. Quante volte nella nostra vita sbagliamo? C'è le volte, dicevo anche l'altra volta, ci vanno anni per poter, perché il Signore possa completare l'opera in ognuno di noi. Ma questo non significa che siamo noi che stabiliamo quanti anni ci vanno. Noi dobbiamo essere disponibili. Poi magari, sai, il lavoro è molto lungo, da togliere il materiale arrugginito, melma, togliere tutto quello che c'è da togliere. Però la cosa importante è che poi alla fine prevalga la volontà di Dio su di noi. Vedete, spesso abbiamo paura perché la strada che abbiamo intrapreso, e io mi riferisco alla fede, mi riferisco anche ai giovani, che abbiamo intrapreso, forse può nascondere, il mio timore è che forse può nascondere dei tranelli, ma lo dico anche e soprattutto agli anziani, no? Che può nascondere dei tranelli, delle buche, questo percorso, coperte di foglie, e nel momento che vi cammini sopra potrebbe farti cadere. Cioè c'è la strada, poi c'è un buco, ci sono le foglie e tu non vedi, vi ricordate in autunno, poi inciampi e vai a finire in questo buco, e questa è la paura, che tu vedi la strada, a un certo punto temi che ci possano essere anche forse dei tranelli. Nella parola di Dio, cari fratelli e sorelle, non ci sono tranelli. Il Signore non si fa, non ci prende in giro. La parola di Dio è una cosa importante, seria, è la più seria che esiste, perché è l'unica cosa ferma, mentre il resto non è per nulla fermo. Allora noi abbiamo intrapreso una strada, noi, io parlo di chi ha creduto, abbiamo intrapreso una strada che non conosciamo. Mamma mia, come non conosciamo? Ma noi non abbiamo tutte le certezze del mondo. Abbiamo tutte le certezze del mondo, abbiamo qua, abbiamo là. Io, fratelli e sorelle, vi ho detto tante volte che non ho alcuna certezza se non la fede in Dio. E allora noi abbiamo intrapreso una strada che non conosciamo e che è fondata però sulle promesse di Dio. Io a quelle credo, a quelle promesse che Dio ci ha fatto. E così fu per Israele. Israele non sapeva che percorso avrebbe fatto per raggiungere la terra promessa, non lo sapeva. Molti sono morti nel deserto perché non hanno avuto fede in Dio e sono morti. Altri hanno intrapreso il percorso, ma il loro percorso è finito, strada facendo. Così non sia, così Dio non voglia per noi. Che la sua volontà sia quella che si compia su di noi. Noi camminiamo per fede, c'è scritto, e non per visione. Noi non abbiamo visto niente, ma abbiamo fede in Dio per le sue promesse. La nostra certezza, vedete, noi abbiamo una certezza. La certezza è la fede e la promessa della fede. Questa è la nostra certezza. Ma la fede che cos'è? Non è una cosa di sostanza, che non è una cosa materiale che tu la puoi toccare con le mani. Abramo andò lontano dalla sua casa, dalla sua nazione, c'è scritto dal suo parentato, perché Dio gli apparve e gli fece delle promesse. Gli fece promesse e lui credette, ma sicuramente non conosceva la terra di Canaan. Eppure credette a Dio che l'aveva chiamato. Un giorno quest'uomo è stato chiamato, come io sono convinto che molti di noi sono stati chiamati. Anzi, tutti quelli che arriveranno a lui sono stati chiamati. E non solo noi, ma ce ne sono stati tanti che sono stati chiamati, ma pochi sono stati gli eletti. Vedete, c'è tutto il capitolo del libro o dell'Epistola agli Ebrei che spiega molto bene tutto questo. Ed è di grande consolazione per quelli che hanno fede. C'è il capitolo 11, l'abbiamo letto diverse volte, e faremmo bene a rileggerlo ogni tanto, che ci può tirare su, no? Soprattutto nei momenti difficili e complicati della vita. E come dice il Signore Gesù, ogni giorno ci sono ai suoi affanni. Un giorno, come dicevamo prima, Abramo fu chiamato da un Dio che non conosceva e andò, partì. Noi, nel momento che ci sentiamo chiamati da Dio, pensiamo di dover lasciare il certo per l'incerto. Perché nel momento che ti sei chiamato alla fede, sei convinto che dici, ah, mo devo lasciare il mondo, devo lasciare... Ma non devi lasciare niente, perché uno non è tuo, due non hai nessuna certezza, tre scommetti, ripeto, su bleffi. Io vorrei conoscere chi di voi ha qualche certezza qui, in questa vita, adesso. Ditemi per favore se c'è uno di voi che ha delle certezze. Uno solo, cari fratelli e sorelle, ditemi. Se c'è qualcuno, alzi la mano, io sono molto contento. Se avete le certezze, me ne potete dare qualcuna, io sono contento. Allora, sapete perché? Perché Gesù ha sempre ragione. Perché egli dice, voi non potete fare un capello né bianco né nero, dice il Signore. Quindi dobbiamo imparare a rassegnarci su quello che è, sulla nostra presunta potenza, no? Ecco, allora, quindi tutta la vita di un vero credente viene trascorsa nell'incertezza della vita quotidiana. Non ha certezza il credente, c'è una sola certezza, la promessa di Dio. Questa è la certezza. Io dice vai, ma dove, Signore? Io non so, non conosco la strada, non conosco il posto, non conosco dove devo andare. Eppure quella è la certezza, perché Dio provvederà. Quindi l'unica certezza, dico, qualcuno potrebbe apparire un ossimoro, l'unica certezza è l'incertezza di ciò che non conosciamo, di ciò che non conosciamo. E per questo questa incertezza, ma perché? Perché così noi possiamo posare la nostra stabilità ogni giorno nella parola di Dio e nella sua presenza, che rimuoviamo molto facilmente perché siamo pieni di cose da fare, siamo pieni di impegni, siamo, no? Io dico vergognosamente. Questo perché noi abbiamo bisogno di Lui e di dipendere da Lui. Allora, perché? Perché siamo passeggeri e pellegrini sulla terra. C'è qualcuno che non è convinto di questo? Perché il Signore ci vuole far scendere per terra, capito? E invece siamo roccati sulle nostre convinzioni. Allora, Clementi, siamo passeggeri e pellegrini e questa è la consapevolezza che ci deve contraddistinguere. Ci sono molti dipinti del passato, e anche voi ne avete sicuramente visti, rappresentano, c'è uno famoso, il San Girolamo, che dorme con la crozza sul comodino, no? La crozza, il teschio sul comodino, ma ce ne sono diversi altri. Perché? Perché gli doveva ricordare tutte le sere chi era veramente, chi erano, no? Che cos'era, cioè la fugacità della vita, no? Ed erano posti nella propria stanza di preghiera per fare appunto questo, perché tutte le sere si ricordassero di questa fugacità, cioè il famoso attimo fuggente, no? Che nessuno riesce a trattenere. Però vedete, un vero credente non ha bisogno di nessun teschio sul comodino che gli ricordi quel che egli è, perché un vero credente lo sa questo, e lo sa, e non può farsi ingannare da qualcos'altro. Allora posa il tuo sguardo, caro fratello, cara sorella, posa il tuo sguardo su Gesù, perché è scritto che lui è colui che crea la fede e la rende perfetta. Già, questa fede ha bisogno di essere resa perfetta. E come? Quindi noi cominciamo, siamo chiamati e poi siamo un po' per volta purificati. Purificati non perché facciamo un percorso, ma se il percorso non lo facciamo, non usciamo da nessuna parte. Restiamo sempre dove eravamo. Allora, c'è scritto proprio che ora il nostro interiore va rinnovandosi di giorno in giorno, mentre il nostro esteriore va disfacendosi. E quindi attraverso il tuo rinnovamento interiore, ogni giorno che il Signore ti concede, attraverso che cosa? Attraverso l'obbedienza a Lui e a Lui soltanto, mai agli uomini, mai agli uomini. Allora Dio ci ha chiamati e ci chiama ancora, perché ha dei propositi per ognuno di noi. E sono questi che dobbiamo cercare e perseguire, perché tutto il resto sparisce. Non so se è chiaro il concetto. Quindi questo è noi, quello che noi dobbiamo cercare ogni giorno, perché ciò che vediamo non è più. Quello che vedevamo un secondo mentre io parlo, mentre la mia parola va avanti, quello che è rimasto un attimo di non è più. Quali sono, dice l'Apostolo Pietro, che gli elementi infiammati si dissolveranno? Quali non dovete essere voi per santità di condotta? Quindi un po' per volta questa condotta cambia. Allora, che cos'è questa santità di condotta? Ce lo siamo già chiesti. Se non assumere consapevolezza della realtà veloce e fugace della vita che passa, allora dalla quale siamo stati afferrati, da questa cosa che passa, per un certo punto c'è qualcosa che ti afferra, e questa è la parola di Dio. Sei stato afferrato dalla parola di Dio e dalla sua mano per essere trasportato nel regno eterno del suo amato figlio. Quindi su un qualcosa di completamente passeggero, un qualcosa di eterno. Vedete, un vero figlio ha vera fiducia nel Padre e sa che né morte né vita potranno separarlo dall'amore di Cristo. C'è scritto né angeli né potestà, nessuna cosa ci potrà separare dall'amore di Dio che è in Cristo. E questo, noi non conosciamo queste cose, ma è il Padre Celeste che ce le rivela, che ha fatto queste cose. Ciò che invece ci separa da Dio è l'autonomia, cari fratelli e sorelle, da Lui, che è peccato e non considerazione del nostro Padre Celeste. Insomma, vi dico che tutto sta chiuso in lui. Vedete, i cieli dei cieli, dice Salomone, nel momento che costruisce il tempio dedicato all'Eterno, il primo tempio, dice i cieli dei cieli non ti possono contenere. Quindi quanto è grande Dio? Se i cieli dei cieli, ci sono gli scienziati che continuano a contare miliardi e miliardi di anni luce per cercare di capire dove arrivano loro, si parlano 15 di miliardi di anni luce, ma adesso non sono sufficienti per capire dove è l'estremità dell'universo. E allora le misure, quanto è grande Dio, scusate, è che abbiamo qualche piccolo limite, perché per noi esistono le misure, per Dio no, perché lui che ha fatto le misure. Vedete la sovranità di Dio? Dio è sovrano sulle misure. Noi siamo spaventati dalle misure perché siamo misurati, abbiamo una misura. Allora, le misure dei cieli ci spaventano noi, ma chi ha fatto le misure di ogni cosa? Chi è che l'ha fatta? Chi è che ha detto perché arriviamo al massimo? Se vedi i giganti che ci sono, quelli alti arriveranno a 2 metri, 2 metri via, esagerando, sono persone già 2 metri, è una cosa grande, no? Sei un gigante, voglio dire, no? Ce n'è qualcuno che potrà... Ma non superano, non vanno oltre certe misure. E vedete che tutte le cose sono relazionate, l'altezza degli alberi, tutte le cose sono relazionate, proporzionate alla vita dell'uomo, all'uomo, alle misure. E il cielo è posto a distanza tra noi e Dio, ma Gesù Cristo ha rotto questa distanza che c'era. E chi ha detto al mare, fermati là e non oltrepassare con i tuoi flutti, non venire qua? Chi gliel'ha detto al mare? E chi ha detto alla terra, gira attorno al sole? Chi è che gliel'ha detto? Gira attorno al sole e attorno a te stessa e non uscire mai dalla tua orbita. E chi l'ha detto? Chi è costui, dicono gli apostoli a un certo punto, che sono alla barca con Gesù, quando Gesù sgrida la tempesta? Dice, chi è costui che anche gli elementi, le onde del mare e il vento gli ubbidiscono? Ma chi è costui? Cioè, sai, quando una persona che ha paura o una cosa, e obbedisce, oppure perché accetta, perché ha una volontà. Ma come fa una cosa che non ha volontà, che è un elemento, come fa ad obbedire? Cioè, qual è il criterio che cos'è questa legge? Cos'è questa parola? Questi elementi riconoscono, anche se non hanno coscienza, obbediscono la parola di Dio. E allora la domanda è, e chi sei tu che resisti a Dio? Chi sei tu che resisti a Dio? Che non sei che un vapore che appare per un po' di tempo, ci dice la scrittura. Invece noi abbiamo prosopopea, si può dire così, considerazione di noi stessi. Questa è la vera follia dell'uomo. Sapete perché? Perché è dotato di volontà. L'uomo è dotato di volontà. E qua comincia la tragedia. Ed è per questa volontà che sarà giudicato, non per le candele che ha acceso o per il velo che si è messo in testa, no? Non sarà giudicato per questo. Perché tu sei un piccolo uomo, sei una piccola donna. Tutto l'universo obbedisce a Dio e alle sue leggi, tranne Satana e l'uomo. Satana e l'uomo no, perché hanno una volontà. Hanno una volontà. E questa è la tragedia. E per questa volontà, no? Che c'è stato bisogno dell'intervento di Dio. Satana e l'uomo si oppongono attraverso la una volontà completamente opposta a quella di Dio, ma solo per poco tempo, però, vedete? Non, nessuno si faccia illusione, perché solo per poco tempo, molto poco, e poi ogni volontà sarà spezzata via, perché sarà fatta solo quella di Dio per l'eternità, solo quella di Dio. Allora, per questa volontà che noi abbiamo, negativa, è venuto il peccato sulla terra che ci ha divisi dall'Eterno. Per poterla riparare e riconvertire ci ha voluto il sangue preziosissimo del Figlio di Dio, Gesù Cristo, che sia benedetto per tutta l'eternità. Amen. Sto cercando un altro foglio. Eccolo qua. Allora, sarà fatta, sia fatta la tua volontà. Perché Gesù ci insegna questo? Sia fatta la tua volontà. Quando? Sia fatta, anche quando non la capisco. Questo è il segreto. Anche quando non la capisco. Questa è per me una rivelazione, non di questa mattina. Per me è una rivelazione che è nel mio cuore da sempre. Non di meno la preghiera per eccellenza che Gesù ci insegna è proprio questa. E sapete benissimo che c'è scritto di pregare affinché sia fatta la volontà di Dio. Perché? Perché la nostra è sbagliata, è negativa o è fatta di buone intenzioni e tante volte di stupidità. Dio non ha niente a che vedere con la stupidità dell'uomo. L'uomo è diventato stupido a causa del peccato. È per questo che è stato separato da Dio. E ripeto quello che dicevo prima, per poterci ricollegare a Lui c'è stato bisogno del sangue di Gesù Cristo. E nuovamente leggiamo nel Vangelo, lo conoscerete tutti, sta scritto: non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. E la volontà del Padre mio non è fatta in una serie di formule o in una serie di obbedienze parziali. L'obbedienza a Dio deve essere totale, perché altrimenti cozza con la sua volontà. E io non vi posso dire molto altro riguardo a questo. Ecco perché è bello pensare, non solo pensare, ma queste parole di Dio, e credere, perché Egli ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Avendoci predestinati all'adozione di figli, capisci? Cioè, noi dobbiamo pensare che tutto questo cosa che passa, tutto questo tempo che passa, secondo le epoche, eccetera, il Signore ci ha afferrati. Ci ha chiamati dal tempo, ci ha chiamati dal tempo, perché il tempo sarà buttato via. C'è qualcuno che ha qualche dubbio? Il tempo sarà buttato via, non ci sarà più. E il Signore ci ha chiamati, perché se, altrimenti saremmo dovuti andare via col tempo. E invece il Signore ci chiama da quello che noi riteniamo importante, questo tempo. Invece è importante il suo tempo, così come è importante la sua volontà. E noi possiamo fare questo perché abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, ma non è così automatico. Bisogna fare dei passaggi, come ci dice prima. affinché poi diventassimo santi e irreprensibili, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, e che ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza. Ecco, e qua sta dicendo un'altra cosa, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, mamma mia, secondo il beneplacito che egli aveva determinato in se stesso. Quindi inutile che stiamo a sforzarci più di tanto. Questo è o prendi o lasci. E poi in lui, nel quale siamo stati anche scelti per ottenere un'eredità, no? Secondo, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, di nuovo, no? Poi ancora dice in lui, anche voi dopo aver udita la parola della verità, ecco, l'Evangelo della vostra salvezza. Cioè, perché ci sono scritte queste cose? Sono legate. Dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e avere in lui creduto, siete stati anche sigillati con lo Spirito Santo, con la promessa, quale caparra della vostra eredità. Perché altrimenti noi oggi non potremmo dire le cose che stiamo dicendo. Se il Signore non ci avesse aperto la mente per comprendere queste cose. Affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione. Vedete cosa stiamo dicendo, cari fratelli e sorelle? Lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. E illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità. Mamma mia, ma che? Di cosa stiamo parlando? Il resto che cos'è? Cosa sono i telegiornali? Cosa sono le nostre opinioni? Cosa sono? Cosa sono davanti a questa, a una rivelazione così grande? Cosa volete che siano? Cosa sono i nostri amici? Cosa sono? Chi sono? Chiunque? Cos'è davanti a questo? E illumina gli occhi della nostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza e della sua potenza, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei cieli. Allora, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria ed ogni nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello a venire, ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa. Sopra ogni cosa alla Chiesa c'è Cristo, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti noi. Amen. Quindi, che cosa possiamo dire attraverso tutto questo? Che è inutile trovarci qua per compiacere Dio. Noi compiacciamo Dio quando accettiamo la sua volontà, non quando la facciamo senza, e sembra quasi una contraddizione con quello che stavo dicendo prima. La volontà va accettata, non va subita la volontà di Dio, per paura, è una tragedia, è una tragedia per te, perché Dio ti vuole libero, quindi ogni cosa va accettata attraverso la tua volontà, la tua libera volontà, e non devi essere condizionato da nessuna cosa, né da un pastore, né da nessuno, perché È solo lo Spirito Santo che ti può convincere di quello che è giusto o quello che è sbagliato. E questo naturalmente lo Spirito Santo ti convince quando vede che tu hai bisogno nel tuo cuore di essere convinto da Lui. E dicevo, queste cose sono importanti. E il primo problema è la volontà dell'uomo che ha creato attraverso le sue scelte l'inimicizia con Dio. E il Signore, che sa, come vedete non c'è nessuna cosa che è ferma. La terra ruota, i giorni passano, ma abbiamo visto che anche l'universo ruota, non c'è più niente al suo posto. Anche noi ci muoviamo con il sistema solare. Non è che il sistema solare è qua, no, si muove sempre tutto il resto. Quindi non c'è nessuna cosa che è ferma. L'unica cosa che è ferma è il Signore. Questa è l'unica cosa sicura, ferma. Lui che dà origine a tutte le cose. È Lui che ha fatto le grandezze. Non è che l'universo esisteva grosso così. Dici, ma allora Dio, ma hai preso, chi ha misurato? C'è scritto... Chi ha misurato lo Spirito dell'Eterno? C'è scritto in Isaia. Chi l'ha misurato lo Spirito dell'Eterno? Come fai a misurarlo? Poveri noi. Poveri noi. Allora che il Signore abbia pietà di ognuno di noi e ci guidi ogni giorno di più verso la... ci dia consapevolezza di quello che noi siamo. Siamo un vapore che appare per un po' di tempo e poi sparisce. Che cos'è che rimane? Se non rimane la parola di Dio, se tu non hai accettato la sua chiamata, di te non resta niente. Non resta nulla. Sì, resterà una separazione eterna da Dio e da tutti coloro che tu hai amato nella tua vita, che non hanno condiviso con te il dono di Dio. Amen.